Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Radere al suolo, isolare e uccidere. Il piano israeliano per controllare la striscia di Gaza. La Francia verso il riconoscimento dello Stato palestinese. Macron vuole riportare la diplomazia francese nel vecchio solco gollista. La marcia indietro di Trump sui dazi. La sospensione delle tariffe per 90 giorni mostra preoccupazione per lo scontento degli investitori. Tanzania ha arrestato il leader del principale partito d'opposizione e accusato di tradimento. Si infiamma la situazione politica nel paese a 5 mesi dalle elezioni. Almas, voci di coraggio. Al fuorisalone l'installazione del CESVI, che racconta la forza e il coraggio delle donne migranti venezuelane in Colombia. World Music, con un nuovo album live, torna Boubacar Traoré, l'artista maliano interprete dell'orgoglio dell'era dell'indipendenza. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare tutto.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Il Ministero della Salute ha lanciato un appello urgente per i medicinali, affermando che il blocco israeliano della striscia, in vigore ormai da 40 giorni, ha lasciato gli ospedali con scorte pericolosamente insufficienti, una situazione che il Ministero ha definito senza precedenti. In questi giorni, da quando Israele ha rotto la tregua, la popolazione della striscia di Gaza sta vivendo probabilmente la situazione peggiore di questo anno e mezzo. Negli ultimi giorni poi i bombardamenti sempre più intensi e le dichiarazioni dell'esercito, che ieri ha detto di voler includere Rafah nella zona cuscinetto, stanno facendo emergere con sempre più chiarezza il piano israeliano per la striscia. Sara Milanese ne ha parlato con Cristian Elia, giornalista esperto dell'area.
Le dinamiche erano chiare fin dall'inizio. L'idea è quella di creare un terzo corridoio, oltre ai due che già esistono, quindi Nezarim, che taglia in due la striscia, e Filadelfi, che è quello che chiudeva sotto il valico di Rafah, estenderli in modo da creare sostanzialmente due no buffer zone, una a nord, dove fin dall'inizio della tipologia di attacco militare si capiva che l'idea era fare terra bruciata, una tipologia di attacco che poi è stata confermata anche da alcuni, prima report da una serie di organizzazioni, poi da alcune dichiarazioni anche dello stesso ministro della difesa Katz, e poi dal report di Breaking the Silence, The Perimeter, che spiega proprio come fosse fin dal primo giorno sostanzialmente il mandato. Rafah chiude sud, nel senso che loro hanno sempre avuto il corridoio Filadelfi, con questa sorta di accordo con l'intelligence egiziana, che collabora con Israele da anni, avendo completa via libera dagli Stati Uniti. L'idea è quella di farla diventare sostanzialmente una no man's land, dove a quel punto anche tutto quel, chiamiamolo contrabbando, che poi non era un reale contrabbando, era semplicemente un flusso di merci controllate in qualche modo dall'esercito israeliano, diventi sostanzialmente impossibile. La parte nord è ovviamente in un'ottica di mai più di avere un'operazione militare come quella del 7 ottobre, quindi in uscita dalla striscia. A sud è sostanzialmente quella di controllare quello strumento che colpisce Hamas al cuore, nel senso Hamas è sempre riuscita più o meno a tenere il potere a Gaza, garantendo ai civili sicurezza e un minimo di qualità della vita. Bloccare quello che arrivava da sud significa rendere le condizioni di vita nella striscia di Gaza sostanzialmente insopportabili, ottenere un controllo totale della striscia oppure portare la popolazione a una sorta di collasso.
Che cosa contiene il rapporto di Breaking the Silence?
Sostanzialmente Breaking the Silence fa un lavoro che fa da tanti anni, dal 2004, quindi quello di raccogliere testimonianze di militari, quasi tutti dei corpi speciali, ma non solo, rispetto ad azioni singole. Quello che un po' Breaking the Silence ha sempre fatto è evitare giudizi, diciamo, legati alla politica, giudizi legati alla visione della questione palestinese. Si è sempre limitata a registrare coming hangout, li chiamerei, di militari che raccontano quello che hanno fatto durante il servizio di leva e ovviamente durante il servizio nei territori occupati. In questo caso è stato fatto un lavoro speciale rispetto a tutte quelle che sono le comunicazioni ufficiali e informali che nella catena di comando, quindi risalendo fino al ministero, fino ai vertici dell'esercito, venivano trasmesse alle unità combattenti dal giorno 1 dell'operazione militare. Quindi dal giorno 1 dell'operazione militare tutto quello che politicamente veniva presentato alla stampa come agenda dell'operazione militare, e ricorderemo più o meno tutti, distruggere Hamas, liberare gli ostaggi, in realtà nessuna di queste priorità si rifletteva in quelli che erano gli ordini che arrivavano ai militari sul campo, dove al di là di una drammatica disumanizzazione dei palestinesi, per cui sempre il mantra non ci sono civili a Gaza e tutta una serie di cose che purtroppo da anni sentiamo ripetere, c'era proprio la direttiva chiara di distruggere tutto quello che si trovava nella zona nord di Gaza, e poi con l'andare dei mesi del conflitto è diventata anche la zona sud, quindi Rafah, ma soprattutto il via libera a una distruzione di lungo medio termine, cioè mirata a rendere tendenzialmente inabitabile la zona, a rendere quasi impossibile la ricostruzione. Ed è quello che loro hanno lavorato per mesi, incrociando testimonianze di persone che non sapevano cosa aveva detto chi era venuto prima, per creare questa sorta di voce collettiva che fa venire veramente i brividi.
Intanto il presidente francese Emmanuel Macron, di ritorno dall'Egitto dove ha visto con i suoi occhi il blocco degli aiuti al confine con Gaza, ha detto che la Francia potrebbe riconoscere lo stato di Palestina a giugno. Sarebbe il primo grande paese occidentale a farlo. Sentiamo Francesco Giorgini.
Un anno fa, quando Norvegia, Irlanda e soprattutto la Spagna di Pedro Sanchez annunciarono il riconoscimento dello Stato palestinese, molte voci si levarono in Francia per chiedere a Macron di fare altrettanto. Tutta la gauche, ma anche una parte della destra, erede del gollismo, come l'ex primo ministro de Villepin, o macronisti di ferro, come l'ex ministro della difesa e degli esteri Jean-Yves Le Drian. All'epoca, a 6 mesi dall'attacco di Hamas ai kibbutz del 7 ottobre, in piena offensiva israeliana su Gaza, il presidente francese considerò che la riconoscenza fatta da Dublino, Oslo e Madrid aveva, visto il contesto, un valore per così dire umanitario, in solidarietà ai civili di Gaza sotto le bombe, ma poco o nessun impatto politico e diplomatico, e che l'eventuale riconoscimento dello Stato palestinese da parte della Francia doveva al contrario essere, secondo le sue parole, utile. Un anno dopo, con Hamas ma anche Hezbollah ridotti e disarticolati, e soprattutto con un governo Netanyahu che sbandiera ormai apertamente le proprie velleità di annessione dei territori palestinesi a Gaza come in Cisgiordania, con l'avallo entusiasta dello zio Trump, per Macron sembra arrivato il momento utile, per non dire urgente, tanto di rinnovare la tradizione filo-araba della diplomazia francese, che simbolicamente di riconoscere solennemente lo Stato palestinese, come peraltro hanno già fatto da anni la grande maggioranza dei membri delle Nazioni Unite. In un'intervista pubblicata ieri dalla televisione francese, ma registrata martedì nel viaggio di ritorno dalla visita in Egitto e a prossimità della frontiera egiziana con l'enclave palestinese, il presidente francese ha dichiarato andare verso la riconoscenza dello Stato palestinese nei prossimi mesi, probabilmente e possibilmente in giugno, quando si terrà una conferenza internazionale sulla questione palestinese alle Nazioni Unite, che Macron dovrebbe copresiedere al fianco del principe saudita Mohammed bin Salman. Lo farò perché penso sia giusto e che sia giunto il momento, ha spiegato Macron, e perché voglio contribuire ad una dinamica collettiva per difendere la Palestina e per far sì che quelli che la difendono riconoscano a loro volta Israele, cosa che diversi tra loro non hanno fatto. La speranza dell'Eliseo è di mettere sulla tavola il riconoscimento francese dello Stato palestinese per incitare l'Arabia Saudita a riconoscere Israele, come già fatto con gli accordi di Abramo da Emirati Arabi e Marocco. Un'alternativa all'espansionismo armato dell'estrema destra israeliana, una pace che garantisca la sicurezza di Israele con la riconoscenza degli stati arabi, a partire proprio dal più ricco e emblematico, l'Arabia Saudita, in cambio della creazione di uno Stato palestinese viabile a partire dal piano di ricostruzione di Gaza presentato dalla Lega Araba. Un cammino possibile che marginalizzi Hamas e circoscriva l'Iran. In ogni caso un tentativo salutato dal mondo arabo, in cui Macron, dopo anche la pace fatta con il presidente algerino Tebboune, ritrova credito e credibilità.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso il capitolo dazi. Dopo la giornata di ieri in cui l'entrata in vigore delle tariffe su circa 60 paesi ha mandato nel panico le borse di mezzo mondo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto poi un parziale passo indietro, sospendendo per 90 giorni i dazi verso tutti i paesi tranne la Cina, sulla quale continuano ad esserci dazi del 125% più un ulteriore 20% per il fentanyl. Trump ha dipinto il suo passo indietro come un atto magnanimo, ma dietro c'è molto di più e lo dimostra anche la notizia arrivata poco fa, cioè che il dollaro sotto pressione è calato ai minimi dall'ottobre del 2024. Sentiamo Roberto Festa.
Donald Trump non è tipo da riconoscere un errore. Qualsiasi cosa faccia, c'è sempre una buona ragione e comunque quello che fa non può essere un errore. Il fatto che ieri, nel posto in cui annunciava la sospensione per 90 giorni delle tariffe, abbia riconosciuto che la situazione si stava facendo davvero scura e per lui insostenibile, è un dato interessante e significativo. L'appello finale a Trump per sospendere le tariffe l'ha fatto il segretario al tesoro Scott Bessent, ma da giorni la Casa Bianca era travolta da telefonate, messaggi di buona parte del mondo imprenditoriale e politico americano, deputati e senatori repubblicani, ma anche CEO della finanza, petrolieri, insomma tutta gente che a novembre ha votato Trump e che implorava il presidente di tornare sui suoi passi. Del resto, pensiamo solo a una cosa, pensiamo a Silicon Valley, pensiamo a tutto quel mondo dell'high-tech che ha donato milioni di dollari per la cerimonia di insediamento di Trump, che ha fatto visita diligentemente al presidente a Mar-a-Lago e che ora, a causa delle politiche del presidente, si trova con diversi miliardi di capitalizzazione delle loro aziende in meno. Le aziende fondate o gestite da Mark Zuckerberg, CEO di Meta, Tim Cook, CEO di Apple, Elon Musk, CEO di Tesla e Jeff Bezos, fondatore di Amazon, hanno perso complessivamente quasi 1.800 miliardi di dollari di valore, appunto le loro aziende, dall'inizio di quest'anno, anche dopo il rimbalzo dei mercati di mercoledì in risposta alla sospensione da parte di Trump dei dazi previsti. Questo vuol dire quindi aziende con un minor valore, ma vuol dire anche le fortune personali di questi CEO, di questi imprenditori, hanno subito un duro colpo. Pressato da ogni parte, con i suoi più stretti collaboratori ormai piuttosto dubbiosi, appunto Scott Bessent, segretario al tesoro, o completamente negativi sulle tariffe come Elon Musk, Trump alla fine ha capitolato. È vero che può sempre dire che lui i dazi alla Cina li ha conservati, li ha mantenuti, anzi li ha ulteriormente alzati, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che questa di Trump è una clamorosa marcia indietro ed è anche la prima vera sconfitta di questo suo secondo mandato. Il potere del presidente americano non è illimitato, anche un presidente degli Stati Uniti deve sottostare, deve subire condizioni generali, mercati, le alleanze, la credibilità. Per Trump, che interpreta la sua presidenza come una missione e si percepisce come l'uomo del destino, non è una lezione facile da digerire.
Andiamo in Tanzania. Il leader dell'opposizione Tundu Lissu è stato portato oggi in tribunale, dove è stato accusato di tradimento. L'accusa arriva dopo l'arresto avvenuto ieri durante un comizio che ha sconvolto il paese a 5 mesi dalle elezioni di ottobre. Shauki Senussi ne ha parlato con Andrea Spinelli Barrile, africanista, cofondatore di Slow News.
La portata di questo arresto, secondo me, si può benissimo raccontare semplicemente ricordando che Tundu Lissu fino a meno di un anno fa viveva all'estero per ragioni di sicurezza ed è stato invitato personalmente dalla presidente Samia Suluhu Hassan a rientrare nel paese proprio nell'ottica di questa riapertura della politica tanzaniana e di questo nuovo corso democratico del paese. Un corso che però già alla prima prova elettorale lo scorso scorso anno ha visto tornare assolutamente immutate le logiche repressive che hanno caratterizzato il paese dall'indipendenza fino ad oggi: pressioni nei seggi elettorali, forze di sicurezza che prendono e arrestano attivisti, politici dell'opposizione, anche durante comizi, quindi anche pubblicamente davanti a tutti. E quello che è successo ieri è particolarmente drammatico, perché a parte l'età di Tundu Lissu e a parte appunto la trappola nella quale un po' è stato richiamato e è stato catturato, insomma, in questo modo, è stato un arresto fatto davanti a tutti. Lui aveva appena finito di parlare ad un comizio abbastanza partecipato, c'erano 3.000 persone ad ascoltarlo, ed è stato letteralmente tirato giù dal palco. L'unica, diciamo, nota tra virgolette positiva, se vogliamo guardare, ecco, alle cose in maniera un pochino più ampia, è che questo arresto è stato fatto dalla polizia in divisa e non da individui incappucciati che caricano un oppositore su un furgone e lo fanno sparire letteralmente nel nulla, come in Tanzania sta succedendo oramai da mesi. Sono diversi leader politici, esponenti dell'opposizione, ma anche semplici attivisti che letteralmente spariscono nel nulla e a volte vengono ritrovati dopo 4-5 giorni cadaveri in mezzo alla strada. La nuova presidente aveva promesso di aprire il paese e la politica del paese a un nuovo corso democratico, ed effettivamente tutto sembrava all'inizio che le cose, insomma, stessero procedendo nel miglior modo possibile. C'è stata un'apertura alla libertà di stampa, sono nati tanti nuovi giornali anche dell'opposizione che molto liberamente hanno iniziato a scrivere, a raccontare il paese e la sua politica, ma appunto, ripeto, alla prima prova elettorale l'anno scorso il paese si è richiuso, e ad oggi effettivamente quello che lamenta l'opposizione è che senza un impegno concreto, ovvero sia delle riforme costituzionali, questo tira e molla, quindi questa democrazia elastico sarà, come dire, una delle caratteristiche del regime tanzaniano.
Chi ha deciso di usare questo strumento della democrazia elastica? La presidente da sola, oppure ci sono dei gruppi di pressione contrari al cambiamento?
Il potere in Tanzania è il partito. Il paese, dopo l'indipendenza, ha preso diciamo, il modello dell'Unione Sovietica come, diciamo, role model per potersi strutturare, e insomma negli anni 70 e negli anni 80 questo modello ha anche funzionato, nel senso che ha portato tantissimo benessere al paese, tantissimi investimenti e tantissimi investitori da una parte di mondo che noi magari conosciamo e raccontiamo poco, ma tant'è, insomma, il paese si è estremamente sviluppato subito dopo l'indipendenza, mettendo nelle mani del partito al potere tutto quanto, nel senso che tutto quanto ruota attorno a un unico partito e quindi a una cupola politica che tiene il controllo di tutto, fino a 5 anni fa dell'intero Parlamento, ma anche appunto delle forze di sicurezza, dell'esercito, della polizia, della gendarmeria, anche dei gangli economici, che comunque sono dei poteri che in qualche modo hanno un'influenza all'interno del paese. Questa cupola non è mai stata smantellata, cioè vive intatta, il partito al potere è assolutamente intatto e il suo vertice è in realtà in mano a una ristretta cupola di 5-6 persone. Samia Suluhu Hassan è un politico estremamente abile, ha sicuramente il primato di essere la prima donna musulmana di Zanzibar presidente del paese, per cui anche dal punto di vista, come dire, dell'immagine progressista a livello internazionale tutto quanto gioca a suo favore, ma nulla toglie che è lei attualmente il vertice di questa cupola e con una enorme abilità politica tiene in mano tutte quante le carte. Il potere si chiude lì. Oggi l'opposizione è pochissimo rappresentata nel Parlamento e le forze di sicurezza sono estremamente legate alle regole che detta il governo e che detta la presidenza.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
In questi giorni, come forse saprete, Milano è attraversata dalle mostre, dalle installazioni del Fuori Salone per la Design Week. Esteri, vi segnala l'installazione del CESVI Almas Voci di Coraggio, un'opera di street art esposta al Tunnel Reload in via Padova, che racconta la forza e il coraggio delle donne in contesti segnati da povertà e violenza, sottolineando in particolare l'impegno di CESVI nel progetto Almas, che è appunto volto a favorire l'inclusione socio-economica delle donne migranti venezuelane in Colombia. Tiziana Ricci ha intervistato il curatore Cristian Gancitano.
Almas Voci di Coraggio è un progetto nel quale mi ha coinvolto Fondazione CESVI e tratta di temi molto importanti, tra i quali l'empowerment femminile e l'aiuto di CESVI alle donne migranti dal Venezuela alla Colombia. C'è una situazione migratoria drammatica che viene poco conosciuta, se ne parla poco, oppure la migrazione di ritorno, quindi dalla Colombia, e danno un futuro, danno la possibilità di avere una casa, la possibilità di avere un lavoro, perché subiscono maltrattamenti, angherie di ogni genere che vi lascio immaginare. Il contesto del fuorisalone peraltro è molto molto importante, proprio perché il protagonista del fuorisalone, no, del salone del mobile, è la casa. Casa che può essere sia accogliente e rifugio, ma anche il luogo dove poi la violenza si genera. Parla di questo, parla di tematiche legate al mondo delle donne, della loro rivalsa, di donne che ce l'hanno fatta grazie a questi progetti, alla loro forza, alla loro energia, tra l'altro che sono state poi fotografate sul campo dal famoso podcaster Daniele Nicolosi, per cui si trova anche un podcast dedicato sul campo, e dal vice direttore di CESVI, che sono andati proprio a fare queste fotografie. Abbiamo voluto portare la loro testimonianza e quindi, insieme alle foto di alcune di queste donne che sono state coinvolte nel progetto, abbiamo, grazie alla ricerca filantropica dell'artista Pablo Pinksi, è un lavoro curatoriale anche di relazione con CESVI, un ipertesto, quindi parla di donne del passato.
E chiudiamo come ogni giovedì con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Protagonista di popolari trasmissioni di Radio Mali, negli anni 60 Boubacar Traoré, classe 1942, fece epoca nel suo paese come interprete della euforia e dell'orgoglio dell'era dell'indipendenza. Ma le sue canzoni, e in particolare l'hit Mali Twist, furono anche l'emblema di un paese di giovani che vivevano con entusiasmo nuove mode e nuovi stili nei comportamenti, nell'abbigliamento e, certo non ultima, nella musica. Con i piedi ben piantati nella cultura mandinga, ma anche con le orecchie ben aperte alle suggestioni del rock and roll d'oltreoceano, Traoré, che utilizzò la chitarra elettrica parecchio prima del più giovane Ali Farka Touré, inneggiò con Mali Twist alla costruzione del futuro dell'ex colonia francese. Ma nel 68 il governo socialista di Modibo Keita fu spodestato dal colpo di stato di Moussa Traoré. Associato al precedente regime, Boubacar Traoré cadde in disgrazia e le sue canzoni furono bandite dalla radio. Il cantante chitarrista tornò mestamente alla sua città natale, Kai, dove lavorò in campagna e aprì un negozio. Passarono due decenni prima che nella seconda metà degli anni Ottanta Traoré venisse riscoperto dalla televisione maliana. Ma proprio allora la dorata moglie Pierrette morì di parto. Il trauma e il bisogno lo spinsero all'emigrazione in Francia. Traoré aveva sei figli da mantenere, nel Mali di allora il mestiere di musicista difficilmente consentiva grandi guadagni. Per due anni lavorò nell'edilizia nella regione parigina. Traoré sparì e fu anche dato per morto. Ma a Parigi, alla fine degli anni Ottanta, fu di nuovo riscoperto. Incise per la prima volta un album pubblicato nel 90 e per lui cominciò una carriera internazionale, anche se senza arrivare al successo che arrise ad Ali Farka Touré. Nel frattempo la sua musica era cambiata dalla giovanile sensibilità a modelli internazionali, anche se declinati in maniera inconfondibilmente maliana. Traoré era passato ad una vena acustica essenziale, a volte austera, con il fascino del blues arcaico. È il tipo di dimensione musicale che, a diversi anni di distanza dall'ultimo degli album pubblicati dalla Lusafrica, l'etichetta che ha valorizzato Cesaria Evora, ritroviamo in Live, un album registrato in Svizzera appunto dal vivo e uscito grazie a sostegni elvetici. Traoré ha accanto a sé l'armonicista francese Vincent Boucher, con cui da una ventina d'anni ha trovato una profonda sintonia, e il trentenne percussionista Jérémy Jarra. Boucher, che negli anni Ottanta ha abbeverato la sua armonica bocca alla fonte del blues afroamericano con musicisti come Louisiana Red, rende più esplicita l'affinità col blues della musica di Traoré. Oggi 82enne, l'anziano musicista è un maestro in grande forma e ci consola ascoltarlo dopo che la musica maliana ha appena perso un altro grande protagonista, Amadou Bagayoko, della coppia Amadou e Mariam, che messosi in luce nella musica maliana degli anni 70 rappresentava, è morto settantenne, una generazione più giovane di quella di Traoré. Concludiamo con una raccomandazione. Chi padroneggia il francese o l'inglese, o magari l'olandese dell'originale, non manchi di accompagnare all'ascolto della musica di Traoré la lettura della sua patetica storia e della perdita della sua Pierrette nel più bello tra i racconti, tutti di straordinaria profondità di scrittura e di rara capacità di immedesimazione in una materia africana, che la scrittrice dei Paesi Bassi Lieve Joris ha raccolto nel suo splendido Mali Blues, uscito nel 96, che ci pare un delitto che nessun editore italiano abbia ancora pensato di tradurre.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.